Benvenuti o bentornati nel mondo dei più grandi capolavori del cinema. Io sono Sergio Fabio Ferrari e questo è Film Club. Una donna, Marion, in fuga dopo aver rubato una grossa somma di denaro, si ferma in un solitario motel che è gestito dal giovane ed inquietante Norman Bates. Nasconde i soldi rubati avvolgendoli in un giornale e lasciandoli in bella vista sul comodino, e dopo una cena frugale col gestore del motel, la donna decide di farsi una doccia prima di dormire. Verrà brutalmente assassinata e il suo corpo fatto sparire insieme alla sua macchina e al giornale con i soldi. Sulle sue tracce il suo amante, la di lei sorella ed un investigatore privato. Questo terzetto porterà alla luce un terribile segreto che sconvolgerà l'intera comunità e noi pubblico con essa. Come spesso avvenuto per i nostri appuntamenti precedenti, anche questo film è preso da un romanzo. Il libro ha lo stesso titolo del film ed è scritto da Robert Bloch. Il personaggio ispiratore di Bloch è stato Ed Gein, un brutale omicida seriale che aveva terrorizzato lo stato del Wisconsin. Questo nome non suonerà nuovo alle orecchie che ci ascoltano con assiduità. Lo ritroviamo infatti come fonte ispiratrice per quel Travis, reduce del Vietnam, che gira insonne guidando il suo taxi nel film di Scorsese Taxi Driver. Lo abbiamo visto anche fonte di ispirazione per Il silenzio degli innocenti e ad anche ispirato Non aprite quella porta. Alfred Hitchcock passava molto tempo a leggere e ritagliare articoli alla costante ricerca di un'idea che lo potesse interessare, anche solo un frammento di storia dal quale poi partire per costruire una vicenda che valesse la pena di essere raccontata. E letto il lavoro di Bloch, ha immediatamente comprato i diritti cinematografici del romanzo per la somma di 9.000 sterline dell'epoca, e lo ha fatto solo ed esclusivamente per una scena che viene descritta nel libro, la famosa scena nella doccia. E fece anche di più. Di quel romanzo comprò tutte le copie rimaste sul mercato per non dar modo a molti altri di venire a conoscenza dell'intreccio della trama. Quel piccolo diamante grezzo, la scena nella doccia appunto, aveva attirato la sua attenzione perché arrivava così presto da spiazzare il lettore, ed una scena così, per di più inaspettata però al cinema, avrebbe avuto un impatto dirompente. Affida allora la stesura del copione a Joseph Stefano, sottolineando questo aspetto, e già dalla prima bozza il personaggio di Marion scompare, appunto con la scena della doccia, intorno alla 43esima pagina, vale a dire intorno ai tre quarti d'ora del film. Un piccolo trucco degli sceneggiatori: se si rispettano il carattere, la dimensione e le spaziature canoniche, ogni pagina di copione corrisponderà ad un minuto di film, rendendo così molto facile il posizionamento delle scene chiave. In più, Hitchcock, che amava sempre sorprendere il pubblico, fa un'altra cosa. Affida la parte della sventurata Marion ad una grande star dell'epoca, Janet Leigh. Il suo volto avrebbe dominato per mesi poster affissi ovunque e avrebbe rappresentato una delle maggiori attrattive per il pubblico. E la sorpresa sarebbe stata ancora più grande con quella scena della doccia, perché gli spettatori si sarebbero visti uccidere brutalmente la loro protagonista a poco più di mezz'ora dall'inizio del film. È come se noi oggi andassimo a vedere un film con Meryl Streep come protagonista e questa sparisse dopo appena mezz'ora. E per far sì che questo trucco funzionasse sempre su ogni singolo spettatore, Hitchcock impose per contratto una regola ai gestori delle sale cinematografiche, nessuno sarebbe potuto entrare a proiezione iniziata. I ritardatari, anche di pochi minuti, avrebbero dovuto attendere la proiezione successiva. Con il copione pronto arrivano i problemi, perché quando la Paramount lesse il copione, lo trovò decisamente eccessivo per i loro gusti. Bisogna anche tenere conto che le descrizioni degli omicidi erano particolarmente cruente. Si leggevano cose del tipo: la ragazza viene accoltellata più e più volte mentre è nuda sotto la doccia, oppure il detective Arbogast viene sgozzato mentre sale le scale, e addirittura la luce rivela il cadavere imbalsamato della madre di Norman, e così via. I dirigenti degli studios provarono a dissuadere Hitchcock riducendogli il budget. Arrivarono anche a dirgli che tutti gli studi sarebbero stati occupati per mesi, ritardando di molto le riprese. Hitchcock non si perse d'animo e decise di proporre il copione di Psycho alla Universal, che comunque gli negò il Technicolor e il grande budget. Ebbe pressappoco quindi le stesse difficoltà anche con questa seconda casa di produzione, che però si convinse a produrre la pellicola quando il regista gli informò che rinunciava al suo compenso. Avrebbe quindi lavorato gratis. In cambio, chiese ed ottenne il 60% dei diritti del film, e vedremo che cosa questo ha poi significato. La Universal già girava con budget ridotti e con le troupe televisive gli episodi della serie in bianco e nero Hitchcock presenta. Era una serie televisiva con mini episodi, mini film, cortometraggi, tutti incentrati sul brivido, sulla suspense, sul thriller. E con queste truppe il regista avrebbe scelto di lavorare per poter consegnare il film nei tempi richiesti e stando dentro le spese. È con queste premesse che ha avuto inizio la lavorazione di Psycho, con pochi soldi, una troupe televisiva e il bianco e nero. Ma è forse grazie a tutte queste difficoltà, a tutti questi bastoni che gli studios gli hanno messo tra le ruote, che il film ha preso la forma che ha oggi. Ma entriamo nei dettagli per capire meglio il fenomeno di Psycho. Lo abbiamo detto, Hitchcock lo ha girato come se fosse stato uno dei suoi episodi per la TV, ed una delle innovazioni introdotte fu la ripresa delle scene di dialogo in multicamera. Che cosa si intende? La prassi voleva, e vuole tuttora per la maggior parte delle produzioni, che in un dialogo a due si impostino le luci del set in base al personaggio inquadrato dalla macchina da presa, e terminate tutte le inquadrature, ossia i cambi di posizione della cinepresa o delle ottiche per passare dai primi piani ai primissimi piani, eccetera, si smontava il tutto e si passava al secondo personaggio. Come potete immaginare, tutto questo richiedeva e richiede tutt'oggi un grande impegno di persone, di spostamenti di attrezzature, luci, cavi, microfoni e così via. Con la tecnica della multicamera, invece, si prepara la scena perché sia perfetta per entrambe le macchine da presa e per entrambi i personaggi. E se andiamo a rivedere i rapporti di produzione del film, si vede che su un totale di 44 giorni di riprese, la multicamera è stata utilizzata per 24 giorni. E multicamera in questo caso a volte ha significato anche 3 o addirittura 4 macchine da presa usate contemporaneamente. E perché ho detto prima che questo modo di girare ha rivoluzionato questo film? Perché per la prima volta al cinema l'attore era, per così dire, più importante. Si lasciava spazio all'interpretazione senza tutte quelle interruzioni tecniche spiegate poco fa, e le recitazioni seguivano, per la maggior parte del tempo, il flusso naturale della conversazione. Ed è così che la produzione ha resistito alle pressioni per 42 giorni, consegnando il film nei tempi e nel budget stabilito. La pellicola ha visto la luce per la prima volta il 16 giugno del 1960. Alla premiere sono poi seguite le distribuzioni canoniche, permettendo al film di raggiungere tutte le sale cinematografiche americane il 22 dello stesso mese. In Italia la versione doppiata arriverà solamente in autunno. ma analizziamo ora la scena che ha fatto decidere ad Alfred Hitchcock di comprare i diritti del romanzo, di lavorare senza paga e di accettare tutte quelle restrizioni a cui non era più abituato. Questa scena nella doccia è un perfetto esempio di cinema puro, un tema trattato spesso nei nostri appuntamenti. L'omicidio della doccia è stato girato in 7 di quei 42 giorni di ripresa. E nel film dura solamente 45 secondi, solo per dire quanta attenzione e meticolosità sia stata messa per girarla. Il set è stato usato in due volte separate perché, girate la maggior parte delle inquadrature, si procedeva ad un premontato, ossia si assemblano tutti gli spezzoni in maniera grossolana per imbastire la scena e capire che cosa manca ancora o vedere se tutto funziona come pensato. È stato aggiunto, per esempio, in un secondo momento, il primo piano di Marion, che appena entrata nella doccia si gode l'acqua calda poco prima dell'aggressione. Questa brevissima scena, che ricordiamo dura solo 45 secondi, ha richiesto 7 giorni di lavoro, lo abbiamo detto, 78 spostamenti di macchina, vale a dire 78 inquadrature o poco più. E a questo punto dobbiamo però fare due conti di matematica per capire davvero che cosa ho appena detto. 78 inquadrature in 45 secondi sono una media di 2 inquadrature al secondo, ossia di 2 immagini al secondo. Ora forse ci possiamo rendere conto della effettiva velocità, della frenesia di quel montaggio che ha generato poi un'incredibile illusione ottica. Pur non vedendosi mai il coltello entrare nella carne e nemmeno il corpo nudo dell'attrice, abbiamo comunque l'idea di assistere ad un corpo nudo dilaniato dalle coltellate. La scena è stata montata con tale maestria che i censori, pur volendo intervenire in qualche modo su questa scena brutale e su molte altre, va detto, non poterono in realtà fare nulla perché non si vede in alcun modo il nudo dell'attrice o la lama del coltello entrare nella carne. Mai. E Hitchcock si vide così concedere il visto con sua grande soddisfazione. Se vi ricordate, nel nostro primo appuntamento abbiamo parlato della soggettiva degli attori che guardano nella macchina da presa e di come lo sguardo dello spettatore divenga quello del protagonista e viceversa. Ecco, qui troverete i semi che hanno portato a tutto questo, perché Hitchcock usa anche lui le soggettive e mostra prima il guardone pervertito e poi il suo punto di vista, costringendo noi pubblico a diventare quell'occhio, a divenire noi stessi il mostro. Ecco uno degli obiettivi centrati dal regista con questa pellicola. Farci credere di assistere a qualcosa di spaventoso per poi capire che gli occhi che spiavano le vittime erano i nostri. Ricordate all'inizio quando dicevamo che Hitchcock chiese in cambio il 60% del film? Ebbene, la pellicola ha incassato una quantità di denaro tale da rendere Hitchcock uno dei registi, se non il regista più ricco di Hollywood, ha dato vita ad un franchise cinematografico, in tutto sono stati girati diversi sequel, 4 per l'esattezza, uno nel 1983, uno nel 1986 e l'ultimo nel 1990. Tutti e 4 hanno Perkins come protagonista, il terzo film lo vede addirittura regista della pellicola. Anthony Perkins è stato fortunato e dannato con questo film, perché gli ha dato un'enorme fama, ma lo ha anche marchiato per sempre, perché non riuscì mai davvero a scrollarsi di dosso quella parte di psicopatico che gli si era attaccata addosso come raramente è successo al cinema. Tolta la parentesi di assassinio sull'Oriente Express, si vide infatti offrire solo le parti di psicopatico, che sembravano essere i fratelli o i cugini di quel Norman Bates, e non lo ha certo aiutato l'aver scelto di interpretare per 4 volte quel ruolo. Morirà giovanissimo nel 1992, poco dopo la fine delle riprese del suo quarto film della serie Psycho. Aveva appena 60 anni. Comunque, ad onor del vero va detto che le tre successive pellicole non hanno mai nemmeno sfiorato gli incassi del primo film, ed inutile a dirsi nemmeno la regia di Hitchcock. Ma sono stati tutti graditi dal pubblico ed anche da una certa parte della critica. Due curiosità sui sequel. La Universal voleva Jamie Lee Curtis, la figlia di Janet Leigh, per interpretare la protagonista di uno di questi film, e il personaggio femminile di Psycho numero 2 prende il nome da quello usato nel registro da Janet Leigh nel primo film, ossia Mary Samuels. Psycho è, lo abbiamo appena visto, il film per eccellenza, perché dimostra quanto sia più importante come una storia venga raccontata di quanto lo sia la trama stessa. Ma anche perché ha cambiato le regole del gioco, per sempre, traghettando le pellicole verso un nuovo modo di raccontare il cinema, di girare il cinema, di produrre il cinema. E ci ha resi anche più consapevoli della natura voyeuristica di noi pubblico, che ci nutriamo di immagini nel rito comune della sala cinematografica. Con Psycho sediamo su comode poltrone per spiare, per assistere alle vite degli altri. Hitchcock aveva capito tutto sul cinema ed anche compreso molto bene le pulsioni umane, pulsioni che inserisce nei suoi film senza mai dimenticare la regola d'oro dei grandi autori. Il cinema di contenuto deve sempre e comunque saper intrattenere il pubblico e tenerlo legato alla poltrona fino all'ultimo fotogramma. Io per questa volta ho terminato. Se avete trovato un valore in questo podcast, con un click potete condividerlo e contribuire così alla sua sopravvivenza. Potete anche scrivere al nostro profilo Instagram, Podcast Film Club, le vostre idee, i vostri suggerimenti, ma anche le vostre critiche. Al pianoforte il maestro Daniele Napodano. Potete riascoltare queste musiche e tutte le altre sue composizioni originali usando le piattaforme in descrizione. Per ora non mi rimane che ringraziarvi per averci preferito e darvi appuntamento alla settimana prossima con un altro grande capolavoro del cinema. Io sono Sergio Fabio Ferrari e questo è Film Club. Thank you.